in apertura ho pensato che il mio compito fosse quello di tratteggiare rapidamente uno sfondo per le discussioni che poi seguiranno. Allora, ci possono essere due modelli, direi due paradigmi astratti, poi nella pratica concreta le cose sono un po' meno nette di così, dal rapporto tra neuroscienze e filosofia. Da una parte possiamo parlare di una relazione estrinseca, ed è quando la filosofia prende atto, per così dire, di certe scoperte della neuroscienza, scoperte che hanno un rilievo filosofico, e ragionano su quali conseguenze ne risultano per la nostra immagine del mondo, per i nostri comportamenti, per il diritto. Poi c'è un secondo tipo di rapporto, più intrigante, anche se più complesso, che è quello di una relazione cooperativa. In questo caso i filosofi collaborano attivamente alla ricerca neuroscientifica, naturalmente con i loro propri strumenti, senza pestare i piedi ai neuroscienziati, sarebbe assurdo questo. Quindi in che modo? Principalmente con l'analisi delle argomentazioni e dei concetti usati dagli scienziati, con l'interpretare certi risultati sperimentali che non sono affatto semplici da interpretare, si prestano a più letture possibili, perché no, in qualche caso persino col suggerimento di nuovi esperimenti. Si possono fare degli esempi concreti di questi due casi paradigmatici. Per esempio, quando si parla di neuroetica, pare a me che ci si riferisca fondamentalmente a un rapporto del primo tipo, quindi ad un'impresa, a un rapporto di tipo estrinseco. E vedremo adesso tra un attimo i due modi principali di fare neuroetica, le neuroscienze dell'etica, l'etica delle neuroscienze, perché a mio giudizio incarnano questo tipo di rapporto. E poi invece abbiamo come esemplificazione del secondo tipo di relazione quella che io chiamo la filosofia delle neuroscienze, che variamente, a volte è stata chiamata neurofilosofia, solo che neurofilosofia è un'etichetta un po' infelice, perché essendo stata introdotta da Patricia Churchland in un libro molto famoso che risale ormai a più di 30 anni fa, nel 1986 se non sbaglio, porta con sé un carico teorico che qui non sarebbe pertinente. Allora, rapidamente sulla neuroetica, perché quasi tutti gli interventi che seguiranno verteranno su questo problema. Per neuroetica si può intendere innanzitutto quello che chiamiamo neuroscienze dell'etica, quindi ad esempio la neuroetica in primo luogo, ma anche la neurosociologia, la neuroeconomia o in altri campi la neuroestetica. In tutti questi casi quello che, con cui abbiamo a che fare è una branca, una sottobranca delle neuroscienze che indaga le basi cerebrali, nel caso della neuroetica, del ragionamento e del giudizio morale. E quindi una disciplina descrittiva, non è una disciplina normativa, non si propone di derivare delle leggi di carattere morale. E in questo senso il contributo della filosofia è per lo più estrinseca. Certamente è un'area di interesse delle neuroscienze. Io sarei riluttante a dire che si tratti di una subdisciplina vera e propria, anche se forse la tendenza di iperspecializzazione che affligge nel bene e nel male tutti gli ambiti di ricerca sta portando l'impressione a creare delle figure così specializzate che fanno solo quello, quindi che per esempio potrebbe persino succedere che un neuroscienziato che fa esperimenti di neuroeconomia o di neuroetica poi non sappia nulla sulle basi neurali del linguaggio. Questo è un caso un po' limite, ma mi sembra che ci sia persino questo rischio. Sul fronte opposto, l'etica delle neuroscienze è una riflessione sulle conseguenze etiche che hanno certe scoperte delle neuroscienze. Il caso tipico è quello degli esperimenti sul libero arbitrio, di cui avrete sentito parlare, gli esperimenti di Benjamin Libet, no? Che secondo alcuni, una minoranza per la verità, metterebbero in discussione appunto l'esistenza del libero arbitrio. Ma altri casi sono quelli della riflessione sui limiti che ci si deve porre nella ricerca o sull'uso di trattamenti chirurgici o farmacologici. Mi riferisco in particolare al potenziamento cognitivo tramite protesi di vario genere, quello che va sotto il nome di enhancement. Questa è un'area oggi particolarmente fiorente della filosofia morale e qui sì che aspira a dare indicazioni normative, siamo completamente dentro alla riflessione filosofica morale. E proprio per questo tipo di relazione è estrinseco, perché fondamentalmente una volta presi i risultati delle neuroscienze poi si discute all'interno della filosofia. Fermatemi pure se sforo coi tempi, non abbiate timore di interrompermi. Andiamo invece allora al caso che dicevo forse più stimolante, più interessante, della filosofia delle neuroscienze, tipo di rapporto più collaborativo, no? Qui quindi siamo in presenza di una discussione critica di teorie, concetti, esperimenti delle neuroscienze e soprattutto della neuroscienza cognitiva, che definisco approssimativamente come lo studio di come il cervello realizza i processi mentali. Perché soprattutto la neuroscienza cognitiva? Perché credo, ho trovato conforto anche nell'intervento precedente da questo punto di vista, sembra a me che la filosofia sia interessata alle neuroscienze nella misura in cui queste ci dicono qualcosa di interessante per la mente, per quello che noi siamo, perché di per sé altrimenti un dato sul cervello difficilmente avrebbe un rilievo filosofico. L'aspetto forse più eclatante, più clamoroso di questo tipo di rapporto è che spesso vengono avanzate da parte di neuroscienziati, da parte di filosofi, in entrambi i casi, vengono avanzate certe tesi filosofiche relative alla mente e vengono giustificate con argomentazioni di tipo neurofisiologico, di tipo cerebrale. Faccio un esempio, c'è uno scienziato tedesco molto famoso anche qui da noi, Friedemann Pullmüller, che ha fatto molti lavori e che lui sostiene che i concetti sono rappresentazioni percettive. Come giustifica la tesi che i concetti sono giustificazioni percettive? In base al fatto che certe aree e non altre vengono attivate. Oppure, per andare in un ambito ancora più vicino agli studi per cui è famoso il professor Rizzolatti, si potrebbe sostenere, ci sono autori che hanno sostenuto, che la comprensione del linguaggio, specificamente la comprensione di enunciati dove compaiono, dove ricorrono verbi di azione, richiede di simulare l'azione in questione, dove simulare, grosso modo, mi si perdoni l'approssimazione, è più o meno immaginare l'azione eseguita. Ecco che questa è una tesi filosofica che viene giustificata sulla base di un fatto neurofisiologico che è l'attivazione di certe aree, le aree premotorie e le aree motorie. Questo quindi mi aspetto molto interessante, ripeto, giustificare tesi filosofiche a partire da dati sul cervello. Caveat su questo: che una certa tesi filosofica come quelle di cui vi ho parlato possa essere giustificata da fatti cerebrali già presuppone una certa idea di filosofia. Presuppone cioè l'idea che la filosofia sia un'impresa in continuità con le scienze empiriche. Spesso si chiama questo atteggiamento naturalismo filosofico. E naturalmente non è per tutti così, conosco tantissimi, io sono un filosofo naturalista, potrei definirmi così, mi occupo di queste cose evidentemente. Ma tantissimi filosofi, a cominciare dal grande Wittgenstein, direbbero che le due imprese sono completamente diverse, non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. C'è poi la questione di mettersi d'accordo su che cosa conta con una tesi filosofica. Molti filosofi direbbero che la tesi che ho descritto precedente, cioè che la tesi secondo cui comprendere un enunciato di azione richiede di simulare l'azione in questione, è una tesi priva di rilievo filosofico, non particolarmente interessante. Quindi qui le opinioni possono essere diverse. Bene, questo è lo sfondo, spero di aver dato un po' un'idea del tipo di relazioni che possono sussistere. Adesso, un po' per rendere un po' più concreto questo discorso, un po' per entrare anche un po' più nel merito, per divertirci un po' di più, se così posso dire, vorrei segnalare due problemi interessanti che mostrano, a mio giudizio, quanto possa essere feconda l'interazione tra filosofia e neuroscienza. I due problemi in questione sono i seguenti. Il primo è su quali basi possiamo dedurre fatti mentali da fatti cerebrali. In che modo noi passiamo questo iato che è molto grande dal cervello alla mente. E un'altra seconda questione che è abbastanza legata alla prima, anche se non è esattamente la prima, è se abbia senso parlare di correlato neurale dell'esperienza o di correlato neurale della coscienza, dove per correlato neurale si intende quel quid che succede nel cervello, qualunque cosa esattamente sia, che è responsabile, per esempio, del fatto che io abbia una percezione di una sedia verde di fronte a me. Allora, riguardo al primo problema, alcuni filosofi di formazione filosofia della scienza, soprattutto, hanno sostenuto che il tipo di ragionamento alla base della deduzione di fatti mentali da fatti cerebrali è la cosiddetta inferenza inversa. Che cos'è l'inferenza inversa? È la deduzione del coinvolgimento di un certo processo cognitivo in un dato compito a partire da quali aree cerebrali sono coinvolte o anche, se abbiamo anche questa informazione, dai pattern di attivazione di certi circuiti. In modo esplicito, la forma di questa struttura argomentativa dell'inferenza inversa è quella che vedete lì. Prima premessa: in un certo studio l'area cerebrale A si attiva durante l'esecuzione del compito C. Seconda premessa, in altri studi indipendenti da questo, è importante che siano indipendenti altrimenti avremo un'argomentazione in cui la conclusione è già contenuta nelle premesse, si è osservata l'attivazione dell'area A, della stessa area A, contestualmente all'esecuzione del processo cognitivo P. E allora la conclusione di questo ragionamento è che il compito cognitivo C viene realizzato tramite quel processo cognitivo. Facciamo un esempio, allora ad esempio l'area premotoria potrebbe, si può constatare in alcuni studi che l'area premotoria viene attivata durante un compito di riconoscimento di intenzioni. E in altri studi indipendenti si è visto che l'area premotoria viene attivata durante certi processi immaginativi o simulativi e allora si conclude, si deduce da questo che il compito cognitivo di riconoscimento dell'intenzione viene realizzata tramite un processo immaginativo / simulativo. Notate quindi, è interessante questo modo di ragionare, in cui l'attivazione dell'area funziona un po' come un termine medio di un sillogismo, no? Perché da due premesse che mettono in relazione un fatto mentale e un fatto cerebrale, otteniamo una conclusione che mette in relazione due aspetti mentali. Lo trovo molto, molto interessante questo. Ecco, però non è così semplice, io credo che qualunque neuroscienziato mi direbbe adesso vacci piano, ecco, perché sebbene questo tipo di ragionamento possa anche essere in linea di principio valido, in concreto è poi molto difficile applicarlo in relazione alla seconda premessa, perché? Perché tipicamente le aree sono multifunzionali, cioè qui poi si aprirebbe un lungo discorso, però il punto è questo, non è affatto ovvio che una certa area cerebrale, anzi in generale probabilmente non è vero, che una certa area cerebrale si attiva quando e solo quando gira, tra virgolette, un certo processo cognitivo. E quindi è difficile avere degli esperimenti indipendenti, quelli a cui fa riferimento la premessa P2, che colleghino in modo discriminatorio l'attivazione dell'area con un processo P1, ma non con un processo P2. Questo è molto importante perché può essere che una spiegazione di un certo compito cognitivo, di una certa capacità cognitiva, invochi un processo P1, e una spiegazione alternativa invochi un processo P2, allora noi vorremmo idealmente avere l'esperimento cerebrale cruciale che ci fa scartare l'una ma non l'altra. Questo si può avere se l'area non è multifunzionale, ma se l'area è multifunzionale, come tipicamente accade, la faccenda non è così semplice. Se ho ancora tempo...
Un paio di minuti.
Sì, benissimo, velocissimo, il problema dei correlati neurali. Questo, come vi dicevo, è il problema di isolare quali sono i fattori cerebrali pertinenti per la coscienza. Un modo potrebbe essere questo, scegliere una serie di stimoli molto vicini alla soglia di percettibilità. Cosa succede? Se scegliamo degli stimoli molto vicini alla soglia di percettibilità, statisticamente avremo degli stimoli che vengono percepiti, cioè che provocano un effetto in prima persona, coscienza in prima persona, altri stimoli che invece non vengono percepiti. Allora, cosa si fa? Col metodo contrastivo, col metodo sottrattivo, se sottraiamo i pattern indotti dagli stimoli non coscienti, da quello indotti agli stimoli coscienti, quello che ci resta, in linea di principio, dovrebbe essere il correlato neurale della coscienza. Peccato che, come facciamo a testare se c'è la coscienza o no? Bisogna chiederlo al soggetto. Ci sono sì indizi comportamentali, però quasi sempre poi il test per la coscienza passa attraverso una richiesta e un pronunciamento esplicito del soggetto sperimentale. E nel momento in cui noi andiamo a chiedere al soggetto se ha percepito lo stimolo, succede di tutto, no? Dal punto di vista cognitivo e quindi cerebrale. Bisogna che il soggetto comprenda quello che gli è stato chiesto, bisogna che il soggetto decida di rispondere, bisogna che il soggetto focalizzi l'attenzione sullo stimolo, eccetera. E tutto questo interferisce con ciò che stiamo cercando, rendendo virtualmente impossibile l'individuazione del correlato neurale della coscienza. Ci sono soluzioni, ma forse le soluzioni potrebbero essere quelle di adottare un diverso tipo un diverso concetto di coscienza. Per esempio, secondo Stanislas Dehaene, che è un grande neuroscienziato francese, senza riferibilità non c'è affatto coscienza, quindi secondo Dehaene è completamente sbagliata l'idea stessa di andare a cercare il correlato neurale prescindendo dagli aspetti linguistici e cognitivi. Adesso su questo non mi dilungo perché andiamo in conclusione, quindi traiamo una morale rapidissima. c'è un, la morale è questa, che c'è un'interdipendenza tra ciò che noi definiamo coscienza, i criteri linguistico-comportamentali per attribuirla e i metodi sperimentali di cui ci serviamo per individuare i correlati neurali. Quindi se non ci mettiamo d'accordo prima su che cos'è la coscienza, i risultati sperimentali non potranno funzionare come tribunali per le teorie. D'altra parte, la definizione della coscienza non può essere fatta completamente a tavolino e i moltissimi risultati sperimentali relativi, per esempio, ai disturbi della coscienza o ai drammatici casi degli stati vegetativi persistenti costituiscono una fonte di dati inestimabile che ci obbliga, ci spinge ad affinare gli strumenti concettuali di cui ci serviamo per spiegare quale sia la natura della coscienza. E quindi concludo, questa è veramente l'ultima slide, con una citazione da Ned Block, che è un grande filosofo che molto si è occupato di questi temi. Block scrive, è quasi una citazione questa, persino mappe ad alta risoluzione del cervello, cioè descrizioni delle attività di ogni singolo neurone, sarebbero di scarsa utilità ai fini della spiegazione di come funziona la mente, che è quello che interessa i filosofi. E nemmeno disporre di un'enorme quantità di dati sul cervello sarà utile in assenza di un quadro concettuale nel quale fatti psicologici e fatti neurobiologici siano collegati in modo chiaro. E a questo quadro concettuale possiamo collaborare tutti insieme. Vi ringrazio.